culto evangelico.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un benvenuto a tutte e tutti voi a questa puntata del culto evangelico da Luca Baratto
e Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo la prima di tre predicazioni che Davide Mozzato, pastore delle chiese avventiste di Venezia, Conegliano, Monselice e Bassano del Grappa, dedica ad altrettante protagoniste femminili della Bibbia.
La protagonista di oggi è Tamar, un'antenata del Signore Gesù, la cui vicenda racconta quanto sia difficile lottare per la propria dignità in un mondo di prevaricazioni e ipocrisie tutte al maschile.
Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Parliamone insieme. Un buon ascolto
e una buona domenica a tutti voi.
Sì, Signore, sono una vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per tutta l'umanità le varie forme di violenza e maltrattamento che subiscono molte donne. Migliaia di vite deturpate da offese e brutalità, autentici sfregi alla tela preziosa della tua meravigliosa creazione. Intervieni, Signore, aiutaci a leggere una nuova trama che emerge con forza dalle scritture. Aiutaci a cogliere la tua misericordia e il tuo amore che rincorre la creatura in ogni dove pur di riconquistarla. Aiutaci a riscoprire la tenerezza e la cura. Ti preghiamo, Signore, di guarire la follia che induce molti a perpetrare i loro propositi assurdi in nome tuo. Non c'è bestemmia più grande. Tu sei lo sposo promesso, pronto a dare la tua vita per ognuno, per ognuna delle tue fragili e volubili creature. Amen.
Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 38 i versetti 24 e 25. Circa 3 mesi dopo qualcuno disse a Giuda: Tamar, tua nuora, si è prostituita ed è rimasta incinta. Allora Giuda disse: portatela fuori e che sia bruciata viva. La stavano portando fuori quando essa mandò a dire a suo suocero: sono incinta dell'uomo al quale appartengono questi oggetti. Guarda bene, aggiunse, a chi appartengono questo sigillo, questo cordone e questo bastone? Giuda li riconobbe ed esclamò: ha ragione lei, il torto è mio, perché non l'ho data in moglie a mio figlio Sela.
Bless the Lord, my soul.
Che Dio sia amore lo sanno tutti. Viverlo è un pochettino più difficile. E se la Bibbia non fosse nient'altro, non nel senso riduttivo, ma nel senso proprio più ampio possibile, del tentativo di Dio di instaurare con la sua creatura amata una relazione eterna, stabile, una relazione d'amore, una lunga storia d'amore. Davanti ad ogni donna si staglia sempre un uomo piccolo che si sbraccia per essere notato. Ecco, uno sguardo alle scritture, tenendo conto della dimensione femminile, credo sia assolutamente importante. Oggi leggeremo insieme la storia di Tamar, inserita anch'essa nella lunga storia d'amore del Dio dell'Agape. Una carovana di mercanti fiuta l'affare e acquista un giovinetto nudo venduto dai suoi stessi fratelli. Difficile imbrogliare un imbroglione, Giacobbe è l'imbroglione, ma il dolore come l'amore offusca la vista. Essi, dice la scrittura, presero la veste di Giuseppe, scannarono un becco e intinsero la veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga, con le maniche, e gli fecero dire: «Abbiamo trovato questa veste, vedi tu se è quella di tuo figlio o no». Egli la riconobbe e disse: «È la veste di mio figlio, una bestia feroce l'ha divorato, certamente. Giuseppe è stato sbranato». Allora Giacobbe si stracciò le vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Così scrive il Genesi, al capitolo 37, dal versetto 31 al versetto 34. Giacobbe vorrebbe morire, proprio per allontanarsi da quello strazio inaudito e dalla propria coscienza. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam, di nome Chira. Genesi 38, versetto 1. La nuora di Giuda è Tamar, una cananea. Rimane vedova dopo aver sposato Er, il primogenito della tribù. Ecco, per la legge del Levirato, Onan, il secondo genito, deve dare una discendenza a Tamar, ma anche Onan muore. Una famiglia maledetta, non c'è che dire. E se fosse tutta colpa della cananea? E se fosse lei a portare scarogna? Quante streghe sono state bruciate per molto meno? Tamar è rispedita a casa dai suoi genitori nell'attesa che il terzo genito di Giuda sia in età di prendere moglie. Ecco, Giuda prende tempo sperando che la coltre della memoria cancelli ogni pretesa. Tamar invece no, lei non dimentica, non può dimenticare, non può. Lascia le sue vesti e il velo di vedova, si veste in modo da attirare gli sguardi e si posiziona a un incrocio, non a uno qualsiasi. Giuda scorge una bella donna per la strada e la desidera. La meretrice merita un prezzo e Giuda promette di pagarla. La donna chiede un pegno, il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Genesi 38, versetto 18. Ossia, la meretrice vuole la sua carta d'identità, vuole la carta d'identità del suo, tra virgolette, cliente. E la donna rimane incinta. Scandalo in famiglia, Giuda la condanna a morte, la nostra è una famiglia per bene, bla 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 bla. Tamar è incinta. È incinta dell'uomo al quale appartengono questo bastone e questo sigillo. Silenzio. Il patriarca si schiarisce la voce e si alza in piedi tremolante. È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela. Tamar dà alla luce due gemelli, benedizione doppia. Una prostituta è più giusta di un patriarca che non mantiene la parola data e non si attiene alla legge. Tamar è coraggiosa per la giustizia e la vita. Giuda ha paura che muoia il suo terzogenito e si attacca alle superstizioni. Giuda è potente ma meschino. Tamar è indifesa ma gigantesca. Giuda è maschio e libero. Tamar è donna e serva. Dio, ecco, Dio ribalta la storia. Dio ribalta le sorti. Le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno. Yahweh ci vede bene, al di là del velo, oltre i pregiudizi e le facciate. Il sogno di Dio non si interrompe mai. Dalle tuniche di pelle all'abito insanguinato di Giuseppe, dai veli della prostituta alla veste tinta di sangue della parola di Dio, di Apocalisse 19, fino alla santa città pronta come una sposa adorna per il suo sposo, Apocalisse 21. Il suo proposito non cambia mai. È troppo innamorato della sua creatura. La vedovanza di Tamar non preclude le benedizioni a lei riservate. Tra chiodi e schegge, la donna, la madre, continua fiduciosa a salire i pioli della scala. Dio, lo sposo, l'aspetta sulla cima.
When troubles come and my heart
Ci sentiamo tutti chiamati dalla tua voce, oh Dio. Tu sei non solo padre e madre dell'universo, ma sei anche sposo promesso. Le tue promesse non sono affidate al caso. Tu guidi la provvidenza e lo fai con impegno. Le scritture sono testimonianze che lasciano un segno profondo nelle coscienze sensibili. Tu sei l'agape e hai nel cuore il ripristino di una relazione che la tua creatura, la tua sposa promessa, ha infranto, infangato e calpestato. Svegliaci, Signore, rendici di nuovo sensibili al tuo richiamo d'amore. Amen.
Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Davide Mozzato. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando un'email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico e con noi in studio Simona Petracca, in regia Emanuele Di Cavio. Buon proseguimento d'ascolto.
Notiziario dal mondo evangelico.
Spirit Ambition, aspirate ai cambiamenti maggiori.
A Milano il programma del Consiglio delle Chiese Cristiane a margine della preconferenza ONU sul clima.
Il contributo degli evangelici.
Ci saranno anche le chiese evangeliche italiane a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre per gli incontri internazionali sul cambiamento climatico. Il capoluogo lombardo ospita infatti lo Youth Summit dedicato ai giovani e l'assemblea preparatoria alla COP26, la conferenza sul cambiamento climatico che si terrà a Glasgow, in Scozia, il prossimo novembre. Conferenze, flash mob e un culto ecumenico sono i momenti salienti di un programma che si svolgerà a margine degli incontri ufficiali e che ha per slogan Spirit Ambition. Aspirate ai cambiamenti maggiori. Sul significato di questo slogan e sul senso della partecipazione delle chiese evangeliche ascoltiamo Antonella Visintin, coordinatrice della Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione Evangelica.
Lo slogan che introduce le attività ecumeniche a Milano gioca sul cambiamento a cui i governi riuniti nella pre-COP26 sono sollecitati ad aspirare con ambizione, un'ambizione alta verso ciò che è importante: fermare il cambiamento climatico. Lo slogan è la parafrasi di un versetto biblico, quello in cui l'Apostolo Paolo sprona i credenti della Chiesa di Corinto ad ambire ai doni dello Spirito maggiori, quelli più capaci di essere di maggior beneficio per l'intera comunità. Le comunità cristiane a Milano intendono testimoniare l'impegno perseverante per la giustizia climatica. Sono segni che si inquadrano e si uniscono alle numerose iniziative delle chiese, particolarmente in Europa, verso Glasgow.
Tra gli eventi del programma di Milano organizzato dal Consiglio delle Chiese Cristiane, di cui anche le chiese protestanti fanno parte, è prevista una tavola rotonda dal titolo «Ricucire la terra. Quale compito trasformativo dei cristiani nel tempo della post-pandemia?». Sui temi della tavola rotonda, che si terrà venerdì 1 ottobre alle 18 presso la chiesa metodista di via Porro Lambertenghi 28, abbiamo chiesto un'anticipazione al pastore Massimo Aprile, uno dei relatori dell'incontro.
La crisi ambientale, ormai da più di 30 anni, ha prodotto una graduale e progressiva presa di coscienza della responsabilità che hanno i credenti davanti al creato di Dio. Alla lettura di testi biblici famosi come quello della Genesi, in cui Dio comanda all'uomo di lavorare la terra, si è affiancata la crescente consapevolezza di doverla anche custodire, come dice appunto lo stesso testo della Genesi. È venuto forse il momento di rivedere anche la nostra lettura di Cristo, riconosciuto ora come cuore stesso della creazione. Cristo, con le sue due nature, per le quali è confessato dai cristiani come completamente Dio e completamente umano, rifonda anche il nostro modo di vedere il rapporto tra finito e infinito, tra corpo e anima, tra cielo e terra, nel senso di una reciproca appartenenza. Allo stesso modo con cui Cristo vive nel suo corpo, che è la Chiesa, egli vive con e attraverso la creazione. L'annuncio stesso dell'Evangelo implica il riconoscimento di Cristo e quindi di Dio nella creazione. L'impegno per il futuro del creato è molto di più che un mandato etico per i cristiani, ma è ora un fondamento del suo modo di dire e annunciare Cristo. Perciò adesso è divenuto impossibile pensare al futuro e alla salvezza dell'umanità senza parlare anche della tutela e della liberazione dell'intero creato.
I protagonisti maggiori degli incontri di Milano a margine della preconferenza ONU sul clima saranno però i giovani. In particolare, i giovani metodisti italiani e britannici hanno promosso la campagna Giustizia climatica per tutti e per tutte, ponendo le loro voci e ascoltando quelle dei giovani di altre nazioni del mondo al servizio della salvaguardia del creato. Sentiamo Irene Abra, coordinatrice italiana della campagna.
Buongiorno a tutte e a tutti, sono Irene. Colgo l'occasione per parlarvi in particolar modo del flash mob dei giovani evangelici che si terrà sabato 2 ottobre a Milano in Piazzale Archinto alle 4. Questo flash mob nasce in collaborazione con i giovani avventisti, metodisti, valdesi, battisti e luterani. Questo flash mob infatti nasce proprio perché noi come giovani evangelici crediamo che sia importante, soprattutto in questo momento, unire le nostre forze e far sì che le nostre voci vengano ascoltate dai nostri governi. Noi crediamo che la giustizia climatica sia per tutte e tutti e che sia ora di agire, sia come giovani cristiani, sia come chiese. Quindi è importante per noi unirci e far sì che la giustizia climatica avvenga ora, perché nessun ritardo è accettabile.
Il volantino con l'indicazione degli eventi organizzati dal Consiglio delle Chiese di Milano è disponibile sulla home page del sito www.fedevangelica.it.
Concludiamo con un appuntamento televisivo per questa notte su Rai 2 all'1:50, replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Il virus della violenza. Ascoltiamo la presentazione.
Ne usciremo migliori, si diceva durante la fase più buia della pandemia. Ma le cose non sono andate come ci aspettavamo e il 2020 ha portato in superficie ed esasperato in tutta Europa l'intolleranza nei confronti di minoranze etniche, religiose, di comunità LGBTQI e anche del personale sanitario. In 10 anni i crimini d'odio registrati in Italia sono cresciuti vertiginosamente e in tempi di distanziamento sociale, complice l'anonimato garantito da internet, in rete sono proliferati i discorsi d'odio. Beati i miti, è scritto nel Vangelo. Ma come possiamo trovare la maniera di riconciliarci gli uni agli altri? E che ruolo hanno le chiese in tutto questo?
Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Parliamone Insieme, che conclude la puntata di oggi.
Parliamone insieme.
A cura di Luca Baratto.
Care ascoltatrici e ascoltatori, oggi parliamo insieme dell'immensa grazia del Signore. Questa è infatti la traduzione in italiano di uno dei canti più famosi di tutta l'innologia protestante e non solo, Amazing Grace. Prima di parlarne, però, ascoltiamone un brano. In una lettera un ascoltatore dice di aver sentito questo inno accompagnare alcune volte le predicazioni della nostra trasmissione. So che chi ha scritto le parole era un marinaio, scrive, convertitosi durante una tempesta. So anche che comandava delle navi negriere e che poi si batté contro lo schiavismo. Sono due informazioni corrette. John Newman, questo è il nome del compositore, era un capitano della marina mercantile inglese che nel 1748, a seguito di una terribile tempesta durante la quale la sua nave si salvò per miracolo, decise di lasciare entrare Dio nella sua esistenza e di cambiare vita. L'immensa grazia del Signore è infatti la grazia che salva e converte, spinge il peccatore verso il suo Signore in un abbraccio che cambia la vita. Il testo originale, in inglese, sottolinea la conversione personale, riecheggiando famosi brani biblici. Una volta ero perduto, ma ora sono stato ritrovato. E questo richiama le parole del padre amorevole che accoglie il figlio il prodigo. Ero cieco, ma ora ci vedo. Richiama le guarigioni di Gesù che dona occhi nuovi per guardare il mondo. Dal giorno della sua conversione, Newman smise di bere, di giocare d'azzardo, ma continuò ad occuparsi del commercio che gli dava da vivere. Newton comandava navi negriere che facevano rotta verso l'Africa, dove prelevavano gli schiavi per le Americhe. È certamente scioccante scoprire che un credente potesse continuare a praticare lo schiavismo. Nel Settecento europeo erano davvero pochi a pensare che quel comportamento fosse almeno contraddittorio. È terribile, no? Ma non sentiamoci tanto superiori. Chissà quali sono oggi i comportamenti che tutti noi riteniamo normali, accettabili e che un giorno ci verranno rinfacciati come i nostri peggiori peccati. Comunque, quell'immensa grazia del Signore continuò a scavare nel cuore di Newman fino a quando, molti anni dopo, egli divenne uno dei maggiori sostenitori dell'abolizione della schiavitù. Nel 1788 Newton fece pubblica confessione di peccato, una confessione, scrisse, che arriva troppo tardi e che vede il mio cuore rabbrividire al pensiero di essere stato strumento attivo del commercio di esseri umani. La coerenza umana è talmente fragile da far rabbrividire. Per questo non è su noi stessi e sulla nostra giustizia che dobbiamo basare la nostra vita di fede, ma sull'immensa grazia del Signore che incessantemente scava nel nostro cuore per convertirci. Termina qui il culto evangelico.
Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Radio, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
Abbiamo trasmesso il culto evangelico.